Bene, allora continuiamo con il discepolato. Siamo alla settima lezione e questa mattina parleremo delle fortezze e dei vari modi che si sono inseriti in noi mediante il pensiero e come possono occupare la nostra mente. Forse alcuni si chiederanno, ma che cosa sono queste fortezze? Tutto nasce a causa del peccato che ci ha interrotto la comunione con Dio e così abbiamo dovuto vivere in questa vita terrena immersi nelle culture umane, cioè in quello che l'uomo in qualche modo ci dettava. In parte ci sono state trasmesse e in parte ce le siamo creati da sole, queste fortezze. E sono modi di pensare, di agire, che non erano e non sono in sintonia con la verità del Signore. Queste culture e modi di pensare errati ci hanno coinvolto e ci possono ancora coinvolgere tuttora la nostra mente. E col tempo sono diventate o possono diventare stili di vita sbagliati. E spesso, pur essendo coscienti che questi stili di vita non sono in sintonia con la volontà del Signore, noi non riusciamo a cambiarli, non riusciamo a toglierli via dalle nostre abitudini, e questo significa che sono diventate fortezze. Ma anche se è così, non dobbiamo rimanere nella schiavitù, perché il Signore ha provveduto e ora, mediante la sua potenza, possiamo trovare la libertà da tutto quello che il peccato ha sottoposto. Anzi, abbiamo l'obbligo di ringraziarlo perché per fede ci ha accettati come suoi figliuoli e come suoi figliuoli ha messo a nostra completa disposizione tutta la sua grazia e con Gesù e la sua parola ci ha messo in grado di conoscere ed abbattere queste fortezze. Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 10, dal versetto 4 e 5, dice: Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Sicuramente questo non avviene immediatamente quando accettiamo il Signore Gesù come Salvatore e Signore, ma arriva col tempo se perseveriamo, dimoriamo in Lui, cioè in Gesù, rinnovando la nostra mente. Il rinnovamento della nostra mente, di cui già abbiamo parlato, ma che ripetiamo, avviene per esperienza man mano che impariamo ad offrirci il sacrificio vivente, come appunto ci insegna Paolo nella lettera dei Romani, lo leggiamo ancora, al capitolo 12, ai versetti 1 e 2, dice: Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questo rinnovamento sappiamo che deve crescere continuamente e deve essere sempre più completo E questo succede quando noi usciamo di scena e permettiamo a Cristo, e lo chiamiamo, a gestire i nostri pensieri, come dice sempre Paolo, come ci insegna Paolo, sempre in Romani, al capitolo 13 e al versetto 14. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne. Come dicevo all'inizio, tutti abbiamo delle fortezze mentali che sono nate nel passato, ma che possono nascere anche al presente. Sono modi errati di ragionare di tutta l'umanità e sono influenzati da Satana e dai suoi demoni che dominano in questo mondo, che si nascondono dietro a concetti, pensieri e hanno un solo scopo: quello di dominare e dirigere tutto, individui, comunità, nazioni e chiese. Lo possiamo constatare guardando ciò che succede nel mondo e attorno a noi. Queste fortezze si formano appunto mediante il pensiero mondano che noi accogliamo al suo arrivo. Se lo accettiamo come verità e lo coltiviamo, rimaniamo coinvolti e creerà una fortezza e poi una dipendenza. Perciò, prima cosa da fare da parte nostra, non dobbiamo dare spazi ai pensieri che arrivano da queste culture umane o dai nostri sentimenti. Rischiamo di farci invadere la mente e invece dobbiamo eliminarli. Eliminare tutto ciò che non è in sintonia appunto con la parola di Dio. Il nostro compito, dopo che abbiamo accettato Gesù come Salvatore e Signore della nostra vita, è quello di dimorare in Lui, è quello ancora di più quando ci accorgiamo di avere delle fortezze da abbattere. Dobbiamo impegnarci e permettere a Lui di liberarci. Tutto dipende dalla nostra volontà e decisione. Quale pensiero continuare ad accogliere? Quello della cultura umana o quello della verità di Dio? Sta a noi cosa decidiamo e quanto ci impegniamo a farlo. I pensieri che ci arrivano li possiamo paragonare agli uccelli che volano nel cielo. E come diceva Lutero, non possiamo impedire loro che ci volino sopra la testa, ma dobbiamo però impedirgli che facciano il nido sopra la nostra testa. Ma per riconoscere i pensieri sbagliati e vincere, è necessario dimorare in Gesù e conoscere la sua volontà e lui ci darà intendimento nella verità. Come ho detto, queste fortezze sono il risultato di abitudini che ci fanno vivere indipendentemente da Dio e ad una tendenza di pensare e agire su false informazioni. E queste cause possono derivare da tante cose. Faccio un po' un elenco da cosa possono nascere, ma sono infinite. Possono nascere da bisogni legittimi fisiologici, possono nascere da un concetto alto di noi stessi, dal potere o dal denaro, dagli amici, possono nascere dai dissidi in famiglia, dai sensi di colpa, dalla scuola, dalla religione, da pratiche occulte, dalla superstizione o da altre cose. Ora non le esamineremo tutte queste cause, ma farò solo qualche esempio. E il primo esempio che volevo farvi, appunto, è sul bisogno fisiologico, il cibo o il bere. Certamente tutti l'abbiamo provato e quando ci sentiamo un po' giù di morale o depressi, mangiando qualcosa o bevendo qualcosa di alcolico, abbiamo l'impressione di sentirci risollevati. Non c'è nulla di sbagliato nel mangiare qualche cibo, ovvero un bicchiere di vino, ma usare questo come mezzo per soddisfare un bisogno che non è la fame o la sete, ci portano sicuramente ad andare prima con il pensiero, poi con l'azione in un percorso sbagliato. Mangiare o bere ripetutamente per sentirci meglio, quando ci sentiamo oppressi, è fuori posto. Vuol dire cercare il conforto da un idolo, lo possiamo chiamare idolo, anziché di Gesù. Un'azione del genere ci porta a vivere indipendente da Dio. Questo può diventare anche un meccanismo automatico sbagliato, perché piano piano appunto produce una fortezza. E oltre che a diventare una fortezza, ci può portare a ricercare il mangiare in un modo ossessivo o ad essere dipendenti dell'alcol. C'è un altro bisogno fisiologico, ce ne sono tanti, ma c'è un altro bisogno fisiologico che io ho messo in elenco, è il riposo. Il riposo è giusto, è legittimo, ma se lasciato al pensiero che ci porta solo a guardare il lavoro come fatica, ci conduce alla pigrizia e diventa una fortezza molto per la nostra mente, perché ci porta alla povertà e al degrado personale. Voglio citare passi in Proverbi. Il primo, in Proverbi al capitolo 6, versetto 9-10, dice: fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani, poi riposare. Ancora in Proverbi 19:15 dice: la pigrizia fa cadere nel torpore e la persona indolente patirà la fame. Altro esempio, avere un concetto alto di noi stessi. Questo può formarsi per diversi motivi. La prima cosa è il tipo di carattere che abbiamo. Poi deriva da che cosa abbiamo inserito nella nostra mente nell'infanzia. Purtroppo essere genitori non sempre si insegnano ai figli il modo migliore per essere un modello nella vita. E spesso il figlio viene elevato, viene lodato, gli viene messo nella mente che lui è il più bravo, che lui è il più intelligente, che lui non si deve lasciare sopraffare da nessuno. Queste parole piano piano diventano per lui un pensiero, un concetto che lo porta avere un senso alto di se stesso. Oppure se l'infanzia viene fatta allo sbando, dovendosi arrangiare da soli, senza sentire la guida e l'amore dei genitori, in quelle situazioni ogni cosa che realizziamo sentire importante e il nostro ego si rafforza sulle nostre qualità o capacità, e allora il pensiero ci porta a sentirci anche in questo caso superiore agli altri, e col tempo diventa una fortezza. Questo stato di ritenerci migliori o superiori dagli altri ci porta ad altri pensieri che conducono ad altre fortezze, quella di rimarcare la mancanza e i difetti degli altri, diventando critici e pronti ai giudizi, le maldicenze, i pettegolezzi. Questa fortezza si manifesta con una motivazione nascosta a doppio senso, quella di mettere in cattiva luce gli altri con le loro pecche ed elevare noi stessi. È importante tenere presente quello che stiamo appunto facendo anche in questo caso. E sappiamo che il pettegolezze è un'occupazione gratificante, o il giudizio. Il pettegolezzo è gustoso, è come mangiare il cioccolato, ma può creare dell'amaro sia all'interno di noi stessi che a coloro a cui gli facciamo il pettegolezzo. Perché ogni volta che viene espresso un giudizio o il pettegolezzo contro qualcuno, lascia sempre un segno che diventa impossibile toglierlo. Quando ero all'inizio della mia conversione, poco dopo, venne un predicatore a Modena che diceva che spettegolare è come tirare fuori all'aperto le piume da un cuscino quando tira il vento. Esse vanno in giro da tutte le parti. E anche a volerle rimettere dentro la federa diventa impossibile, non ci si riesce più. Per questo dobbiamo stare attenti nel rapporto fra di noi. È un momento mettere in luce i difetti degli altri e elevare noi stessi. Perciò un conto è evidenziare una realtà, segnalarla per essere d'aiuto a chi sbaglia. Un conto invece è mettere in risalto con l'intento di canzonare, di chiacchierarci, di fare giudizi e sminuire la personalità altrui. Fare cose del genere spesso si è considerati appunto dei maldicenti. Sempre in Proverbi, al capitolo 18:8, dice: le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Allora c'è una regola da seguire, come ci insegna il Salmo 1, che dice: beato l'uomo che non è figlio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti schernitori, ma si compiace nella legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Perciò il nostro piacere deve derivare dal dimorare in Gesù e chiamarlo in causa, in modo che i nostri pensieri naturali vengano bloccati e non assecondati, come purtroppo il nostro desiderio ci porta a volere. Altro esempio è il potere. L'essere umano ha sempre avuto nel pensiero il desiderio di ricevere gli onori, di essere innalzato, essere qualcuno. Oggi si manifesta più che mai. Basta guardare i politici o chi ha una minima responsabilità, come ne approfitta e abusa per ricevere dei benefici di qualsiasi genere ed essere onorato soprattutto. Spesso questo pensiero prende capo anche fra i credenti e diventa una fortezza. Basta guardare certi pastori o anziani che diventano padroni e proprietari di chiese. Anche questa è una fortezza che si è instaurata mediante il pensiero. Se il pensiero fosse stato neutro, senza dell'avere del potere, sicuramente non succedeva. Ma purtroppo siamo così noi esseri umani. Altro esempio, la ricchezza, il denaro. Il denaro è utile, necessario, ma deve essere guadagnato e gestito con onestà. ma pertanto il denaro diventa una tale fortezza da essere accecati. Molti non fanno altro che pensare come arricchirsi, anche se possiedono già molte ricchezze. Il mondo ce lo dimostra. Ma come dicevo prima, purtroppo anche nelle chiese questa fortezza viene ad instaurarsi. Esempio, quando viene divulgato l'Evangelo del benessere e viene detto che chi più dona, più sarà arricchito e più riceverà. Paolo, in Prima Timoteo, col versetto 10-6, dice: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Perciò tutti noi abbiamo bisogno di esaminarci e ricercare in qual è il nostro punto debole. Per farci liberare. Siamo tutti preda del tentatore che ci insinua i nostri pensieri, ma abbiamo una certezza che possiamo trovare la libertà mediante Gesù, che è il liberatore, è la verità, è colui che ci può far comprendere i nostri indoli, ma anche quello che ci ha deviato. Allora, il nostro cammino, la nostra lealtà nei confronti del Signore per quello che Lui ci chiede, proprio è quello di far sì che Lui possa guidare i nostri pensieri e ricercare tutto quello che proviene da Lui. Io questa mattina mi fermo qua perché ho diviso questo studio in due parti, l'altra parte la continueremo giovedì sera e vedremo altre cose. Ora, terminato, lascio a voi la possibilità di continuare, siamo a tutti noi, la possibilità di continuare a lodare il Signore, ringraziarlo.